qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi parleremo della guerra in Ucraina e di cosa comporta la guerra in Ucraina non solo per l'Europa ma per il resto del mondo. Ecco, siamo di fronte a una situazione che è stata voluta, provocata e poteva essere evitata. È stata voluta e provocata dalla volontà degli Stati Uniti di creare un conflitto in Europa per coinvolgere l'Europa e la Federazione Russa in un confronto che doveva indebolire sia l'Europa sia la Federazione Russa. È evidente che la crisi negli Stati Uniti era palese, non riuscivano a trovare una via d'uscita e l'alleanza, sostanzialmente l'alleanza tra la Federazione Russa e l'Europa avrebbe comportato l'utilizzo del materiale energetico russo e della tecnologia europea, e questo avrebbe messo in seria difficoltà sia gli Stati Uniti e sia la Cina. Questo è l'elemento che balza agli occhi. E l'attacco all'Europa, l'attacco alle industrie, diciamo così, automobilistica europea è venuto negli Stati Uniti da distante. Ricordatevi la storia del Dieselgate, che non si sa ancora come sia stato provocato una cosa del genere, nel senso che questo ha messo praticamente in difficoltà estrema sia da un punto di vista finanziario ma soprattutto da un punto di vista dell'immagine la Germania. E questo, da quel momento la Germania è cominciata a avere dei problemi, e con la Germania e il suo legame con il resto dell'economia europea ha messo in difficoltà l'Europa. La stessa Merkel, che stava costruendo un rapporto con la Federazione Russa e non solo con la Federazione Russa ma anche con la Cina, era un problema, era una nazione, era un affronto economico agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti hanno risposto prima col Dieselgate, poi hanno risposto creando una permanente e continua provocazione contro la Federazione Russa usufruendo dell'Ucraina. L'Ucraina cosa ha fatto? Ha messo le regioni dell'est ucraino nella condizione di dover reagire a continui soprusi, minacce, morti, aggressioni, attentati. Ha fatto un colpo di Stato in Ucraina nel 2014, ha fatto un altro colpo di Stato prima nel 2004 e ha cacciato il governo regolarmente eletto e l'ha sostituito con un governo al soldo degli americani. Non dimentichiamoci che la regista in loco, cioè la regista che era a Kiev, la Noland, è stata quella che ha coordinato, è lei che ha deciso chi doveva essere presidente in Ucraina, è lei che ha deciso chi dovevano essere i ministri, e ha spinto tutti i gruppi, le organizzazioni neonaziste ucraine a aggredire, mitragliare, bombardare, mettere dinamite, attentati nel Donbass. A quel punto ovviamente la Federazione Russa è intervenuta, anche perché era palese a tutti, tutti lo sapevano, che prima del febbraio, qualche settimana prima del febbraio del 2022, quando si è stato lo scontro tra la Federazione Russa e l'Ucraina, l'Ucraina aveva già deciso di invadere il Donbass e di mettere definitivamente sotto controllo dell'Ucraina tutto il Donbass. E la Federazione Russa è intervenuta prima, per non fare quello che è successo anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando che l'Unione Sovietica non ha fatto niente per scatenare una guerra contro la Germania, ma è stata la Germania che proditoriamente ha aggredito l'Unione Sovietica, e l'Unione Sovietica non è stata in grado di arrestare l'aggressione e l'invasione tedesca della Unione Sovietica. Perché non succedesse questo, la Federazione Russa ha difeso le sue popolazioni, ha difeso la sua nazione e le popolazioni russofone che erano nel Donbass e in Crimea. Ecco, questo è quanto è avvenuto. Si è cercato di fare di tutto per evitare la guerra. Difatti, sia la Germania sia la Francia e la Federazione Russa hanno cercato di, insieme con l'Ucraina, hanno cercato di trovare una soluzione alla situazione nel Donbass e in Crimea. Cioè, sostanzialmente, per capirci, si è tentato di stabilire un trattato, il famoso Minsk 1 e Minsk 2, dove le popolazioni del Donbass avevano una larga autonomia, però rimanevano sempre all'interno della Ucraina. Quindi non ci sarebbe stata guerra, non ci sarebbe stato divisioni dell'Ucraina, l'Ucraina sarebbe rimasta l'Ucraina e le popolazioni del Donbass avrebbero avuto quell'autonomia tipo l'Alto Adige in Italia. È intervenuta l'Inghilterra, sono intervenuti gli americani, perché oltretutto loro non erano presenti e non erano presenti alla firma degli accordi, perché sono stati accordi firmati, e hanno spinto i gruppi neonazisti e i gruppi politici al soldo degli Stati Uniti e dell'Inghilterra a respingere questo e portare avanti quelle provocazioni fino allo scatenamento della guerra. Ecco, questo è quanto è avvenuto, e si poteva arrestare tutta questa guerra anche subito dopo che è stata cominciata, perché c'erano firmati gli accordi a Istanbul dove si doveva porre fine alla guerra e trovare una soluzione politico-diplomatica dell'Ucraina. No, questo non è avvenuto, si è voluto spingere in avanti, si è detto che i russi ormai avrebbero perso, che i russi sarebbero stati sconfitti, e avevano già deciso di dividere la Federazione russa in molti stati, divisi tra di loro, in modo da poter usufruire delle materie prime, che l'Occidente così da potesse usufruire delle materie prime, delle materie energetiche, e quindi illudendo sia gli ucraini ma sia anche gli europei che la cosa si poteva fare, si poteva dare un colpo definitivo alla Federazione Russa. Questi qui sono dei poveri imbecilli, non hanno mai capito che la tattica e la strategia della Russia è sempre stata quella di assorbire, di aprirsi sostanzialmente, per poi, una volta che si sono creati le condizioni propizie, avrebbero attaccato loro e facendo una guerra, non una guerra lampo, perché i russi non hanno mai fatto guerre lampo, hanno sempre fatto guerre di trincea, guerre di posizionamento, guerre di lunga durata, e hanno sempre vinto in queste guerre di lunga durata. Hanno sconfitto Napoleone, hanno sconfitto Hitler. Pensate che appunto addirittura nella sconfitta con Napoleone hanno addirittura incendiato la loro capitale per costringere Napoleone e le sue forze armate a dover trovarsi senza nessun tipo di rifornimento. Questo hanno fatto. Quello che stanno facendo adesso, che adesso tutta la NATO ha dato tutto quello che poteva dare, e cioè ha dato rottameria all'Ucraina, non è più in grado di dare niente, e a questo punto l'unica cosa che possono fare è quella di trovare una soluzione politico-diplomatica. Quello che sicuramente il nuovo presidente americano farà, lo farà e porterà, secondo noi, in breve tempo a risolvere il problema. Trump sarà in grado di fare questo, e quindi il problema si risolverà. Però questo problema si risolverà dopo aver fatto quasi 2 milioni tra morti, feriti, prigionieri, eccetera, distruggendo una nazione praticamente, e quindi ci sarà il problema di ricostruirla, questa nazione. E il problema di ricostruirla è, come sempre, il popolo pagherà e i ricchi, i monopolisti delle ricostruzioni guadagneranno. Il popolo pagherà e i ricchi diventeranno più ricchi, il popolo più povero e i ricchi sempre più ricchi. Questa è la situazione. E poi, una volta che abbiamo detto questo, cosa succederà per la Polonia? La Polonia verrà divisa. La Polonia si sapeva già da prima che veniva divisa. Ci sarà una parte che è quella dell'est, che sarà con la Federazione Russa. L'Ucraina e il Donbass saranno province russe, come storicamente sono sempre state. La parte di Leopoli sarà in mano alla Polonia. L'Ungheria prenderà dei tratti dell'Ucraina, li prenderà l'Ungheria. La Romania prenderà altre zone limitrofe alla Romania, le annetterà, perché sono di origine romena, le altre sono di origine ungherese, e Leopoli è di origine polacca. Ecco, non dimentichiamo che la Polonia è già dentro alla provincia di Leopoli, e c'ha addirittura un intero corpo d'armata che agisce lì. La polizia per la maggior parte è polacca, così da poter liberare nuovi soldati, nuovi elementi da spedire nel Donbass. E quindi si sono già dell'Ucraina rimarrà soltanto, io uso un termine così, il Granducato di Kiev, che servirà come zona per dividere la Polonia dalla Russia. Quello che dobbiamo preoccuparci da adesso in poi è cosa farà la Polonia, come ha già detto di fare, in questa situazione. La Polonia vuole sostituirsi alla Germania ed essere lei che guida, insieme con l'aiuto della Gran Bretagna, che guida l'Europa continentale, quantomeno l'Europa nord, e perché l'obiettivo che ha sempre avuto la Polonia è quello di creare un corridoio che la porta nel Mediterraneo, che parte dal Baltico e la porta nel Mediterraneo. Ecco, lei l'ha detto, vuole costruire un'alleanza del nord, composta da ovviamente i paesi baltici, Lituania, Estonia e Finlandia, come elementi di provocazione per provocare la Federazione Russa, come elementi di riserva la Svezia e la stessa Polonia, che dovrebbero essere quelli che spingono e forniscono materiale ai quattro paesi baltici, e invece la Gran Bretagna dovrebbe avere che cosa? Dovrebbe avere e da una parte l'elemento diplomatico che mantiene in piedi tutto e la copertura atomica, perché non dobbiamo dimenticarci che la Gran Bretagna ha le armi atomiche, e quindi siccome affrontare la Federazione Russa che ha 6.000 bombe atomiche senza un materiale di ritorsione atomico diventa complesso e complicato anche per la Polonia, anche se la Polonia è abituata a attaccare i carri armati con la cavalleria, non dimentichiamoci questo, il punto di vista dei polacchi. E adesso si stanno riarmando al massimo e non so come faranno a pagarli, e saranno i gruppi monopolistici inglesi e americani quelli che sono stati cacciati o stanno per essere cacciati da Trump, e che pagheranno il riarmo sia della Polonia, sia della Svezia e sia dei tre paesi baltici, che sono disposti a sacrificarsi, e sembra che siano disposti a sacrificarsi. Ecco, questo è il quadro terribile che si sta delineando, e questo quadro o ci sarà un'alleanza tra i popoli dell'Europa e la Federazione Russa per riuscire a mantenere una nostra autonomia sia dalla Cina e anche tutto sommato dai monopolisti che tentano di conquistare il mondo. Ecco, questo ci deve esserci, e se non ci sarà questo la questione si aggraverà. Anche se si finirà questa guerra in Ucraina con ovviamente la capitolazione, che in questo momento la capitolazione dell'Ucraina fa bene, la vogliono tutti quanti, la vuole gli Stati Uniti, la vuole la Federazione Russa, la vuole la Germania, forse la Germania ne pagherà le conseguenze, perché Trump ha detto che chi dovrà ricostruire l'Ucraina sarà la Germania, la vuole la Polonia, tutti vogliono l'Ucraina perda e finisca la guerra, perché ognuno poi si avventerà per prendere quello che resta di questo caos voluto dal capitalismo, voluto dai signori della guerra, voluto dai sfruttatori della gente. Questo volevano, questo, e questo stanno facendolo. Noi dobbiamo invece in questo contesto fare che cosa? Portare avanti un discorso di autonomia dei popoli europei e di collaborazione. L'autonomia non è in antitesi alla collaborazione, ma deve essere complementare alla collaborazione. I popoli europei sanno che se vogliono salvare la loro storia, la loro cultura, le loro tradizioni, ma anche la loro sopravvivenza, devono trovare gli elementi di unità, di collaborazione, per impedire di essere sopraffatti, perché sappiamo che anche se ci sono dei piccoli, siamo minoritari dal punto di vista numerico, dal punto di vista delle popolazioni, se siamo anche abbiamo paura di questi grossi monopolisti che vogliono impossessarsi di noi, noi dobbiamo lottare, perché lottare significa sopravvivere, sopravvivere significa collaborare e lavorare insieme tutti i popoli dell'Europa. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.